Zitto, prego! Un programma di letture spontanee
in onda su Radio Stacchio.
Van, due vagabondi van, lungo la strada van, senza parlarsi mai. No, no, non cantare, no, non continuare, no, perché canti assai male, uffa.
Tattica e strategia di Orlando lo Sporco. Orlando lo Sporco venne al club nel 1961 e disse che ci avrebbe condotto fino alla finale del campionato, o per mano o a calci. «Io sono un vincitore», ci disse, «un vincitore nato», e si infilò un dito nel naso schiacciato. Era piccoletto, panciuto, i capelli grassi e aveva tante tasche nei pantaloni e nella giubba che quando viaggiava non aveva bisogno di bagaglio. Quando terminammo il primo allenamento insieme, ci chiamò uno a uno, noi della Rosa. Non so che cosa disse agli altri, ma a Pancho Gonzales e a me, ci portò su un lato del campo allettandoci con caramelle al limone, che tirò fuori da una piccola tasca. «Tu hai l'aria di uno che non riesce a far gol neanche in sogno», disse, e fissò Pancho negli occhi. Aveva gli occhi grigi come nubi temporalesche e la barba mal tagliata. «Per questo c'è lui», gli rispose Gonzales, accennando a me. Pancho era il nostro Pelé, un tipo capace di tirar fuori musica dalla palla di cui era innamorato, e se non faceva gol era per paura di perderla dopo averla spedita in fondo alla porta. «Tu, vecchio mio, sei duro con il destro», mi disse. «Da domani cominci a calciare contro il muro finché non diventi più morbido». Da allora, per un mese, dovetti far rimbalzare la palla contro una parete, proibito il sinistro, solo di destro. Lui mi aveva disegnato un cerchio non più grande di una ruota d'auto e io dovevo tirare lì dentro. A volte lasciava gli altri e veniva a ricordarmi che un goleador deve essere preciso come un orologio e agile come una lepre. Quando vide che avevo affinato la tecnica, chiamò Gonzales e ci riunimmo in un bar di malaffare, dove il vento faceva tremare la porta e entrava attraverso le fissure delle finestre. Chiedemmo vino bianco e formaggio delle fattorie dei dintorni e Orlando rimestò nelle tasche fino a quando non trovò una bottiglietta, senza indicazioni e un quadernetto d'appunti. Buttò la testa all'indietro, si riempì il naso con alcune gocce giallognole, respirò profondamente con una smorfia di disgusto e ci guardò come se fossimo suoi vecchi amici. «Non voglio marcire in questo posto di merda», disse con voce disincantata. «Bisogna scappare a Buenos Aires prima che il vento ci si porti via o ci prenda la febbre gialla». Gonzales assentì con il suo viso dolce e fece un cenno d'intesa. «Ho capito, devo tirare in porta più spesso». «No, dovrei fare qualcosa di più utile. Guarda». Traccannò un bicchiere di vino e si sbrodolò la camicia. Aprì il quadernetto pieno di appunti scritti a matita e si mise a disegnare un portiere con tratto grossolano. Lo fece con il berrettino in testa, ma senza occhi, né naso, né bocca. «Questo è il tuo uomo quando noi battiamo un corner», disse, e cercò in un'altra tasca un fazzoletto chiuso con un nodo. «Tu lo elimini e Soriano segna». Pancho Gonzales fece una faccia sorpresa. «Nell'area piccola non posso caricarlo». «Non si tratta di questo, ma di pungerlo, niente di più». Da principio non capimmo. Ma quando dispiegò il fazzoletto, vedemmo delle spine lunghe e bianche legate con un filo blu. «Qui, vedi?» E indicò la silhouette del portiere all'altezza delle natiche. «Li pungi qui e diventano duri come statue». Prese due spine, le guardò in controluce e ce ne diede una per ciascuno. Gonzales guardò la sua con curiosità e un po' di ripugnanza. «Io non sono un criminale», disse e mise la spina sul tavolo. Orlando lo Sporco fece una smorfia di contrarietà, o di delusione, e gli pose una mano sul braccio. «Vedi, Gonzales, se non lo fai tu, io metto un altro al posto tuo, ed è fatta. Tu non farai mai un gol a nessuno, e io devo uscire di qui. Uno non può passare la vita con il naso secco e pagando donne al casino. Io ho un buon contratto con l'Argentinos Junior e se si vince ce ne andiamo tutti e tre a Buenos Aires. Voi la conoscete? Rispondemmo che no, non la conoscevamo. Allora lui mi guardò con i suoi occhi di tormenta e si toccò il naso. «Tu sanguini facilmente?» mi chiese. All'inizio non capii, però più tardi mi resi conto che a quel tavolo avevamo cominciato a vincere la finale della Patagonia, che un mese dopo si sarebbe giocata sotto la neve, 2000 chilometri più a sud. «Come tutti», gli risposi, «se mi danno una gomitata». «Giusto», disse. «Tu ti darai una gomitata e mi dovrai finire a terra coperto di sangue. Senza urlare, mezzo svenuto, mi segui?» «Per la verità, no. Nel momento esatto in cui io ti faccio il segnale dalla panchina, bisogna far espellere il loro numero 5. È lui che tiene le fila della squadra». Più tardi, nella pensione dove viveva, mi ispezionò il naso con una pila e mi spiegò tutto con un'infinità di dettagli. Odiava quel posto e c'era venuto da Buenos Aires solo perché aveva bisogno di un po' di soldi e cercava qualcuno. Di notte si sedeva da solo in un bar, guardava fisso il fondo del suo bicchiere e disegnava donne sui tovagliolini. L'alba del giorno in cui dovevamo partire per la Terra del Fuoco lo incontrai al casino di Santa Anna. Era in una poltrona della sala d'aspetto della gitana Natasha, sfumato dietro la luce, con una sigaretta fra le dita e un pacchetto di pasticcini sulle ginocchia strette. Quando mi vide fece un'espressione di rimprovero, però poi mi offrì una calamella e indicò la porta della camera con un gesto. «Anche tu hai riscosso?» «Un goleador deve stare attento», disse, e tornò a indicare la porta della camera. «Se tu impari a colpire con il destro, ci riempiremo d'oro», mi disse. «Questo me l'ha già detto un altro allenatore». Non mi sentì, mise la mano in una tasca, persa fra le pieghe del giubbotto, e tirò fuori una rivista spiegazzata, aperta su una pagina dove c'era una foto della Calle Corrientes. «Guarda», mi disse, «ecco dove dobbiamo arrivare noi altri. Io ho un amico nell'Argentinos Junior», dissi io. «Argentinos. Ma è solo il primo passo, poi River o Boca. Però, per questo, bisogna fare dei gol e avvicinarsi a qualche luogo civilizzato, dove ci possano vedere». «Perché odia tanto questo paese?» gli chiesi. «Uno di questi giorni, quando saremo arrivati qui», disse indicandomi la foto della rivista, «te lo racconterò». La gitana Natasha aprì la porta e lo vidi darle un bacio sulla guancia mentre lasciava il pacchetto di pasticcini sul letto. Fuori il vento alzava mulinelli di sabbia e faceva battere i denti alle donne che aspettavano clienti sulla porta. Entrai da una magra molto bianca, con le gambe rasate, che parlava in continuazione degli ispettori che la ricattavano. Mentre la pagavo, vidi sotto il posacenere la stessa rivista che aveva con sé Orlando lo Sporco, aperta sulla stessa pagina. Il giorno dopo partimmo per Rio Grande, con un autobus che nel fango e nelle salite dovevamo spingere. In due giorni arrivammo in una città coperta di neve e giocammo quasi senza riprendere fiato, con un freddo che non potrò dimenticare. Pancho Gonzales si mise a carezzare la palla, a dribblare, a ancheggiare, a giocare d'effetto e di finte finché fece girare la testa a tutti, noi compresi. Il loro 5 non mi marcava troppo stretto, però io protestai molte volte perché l'arbitro lo tenesse d'occhio e quando cominciò il secondo tempo gli passai accanto, mi pizzicai la vena del naso e recitai la parte dell'aggredito. Quello ripeté fino all'esaurimento al referì che non mi aveva fatto niente. Io ero lì a terra che buttavo sangue come un agnello sgozzato e lui fu cacciato dal campo per gioco scorretto. Orlando venne allora a mettermi una pomata cicatrizzante e mi sussurrò che in questo modo non saremmo mai ascesi al cielo, però probabilmente avremmo vinto la finale. Pancho Gonzales segnò un gol e ci lasciò tutti stupefatti. Poi fu goleada e tutto andò bene, fino a quando Gonzales non si scordò la spina piantata nel braccio del portiere e l'arbitro sospese l'incontro. Dovemmo restare 3 giorni chiusi nella caserma dei pompieri e non ci fu modo di avvicinarsi alla strada dove i tifosi di Rio Grande ci stavano aspettando nonostante la tormenta. Verso l'alba la polizia ci ficcò dentro una nave da carico e quella fu l'unica volta che andai per mare. Viaggiamo per 2 settimane senza cuccette, mangiando porcherie, fino a che non ci scaricarono in un porto miserabile. Molto tempo dopo venimmo a sapere che la partita era stata dichiarata nulla e quell'anno il titolo non fu assegnato. Orlando lo Sporco ormai non era più con noi. Molti anni più tardi, quando facevo il giornalista a Buenos Aires, mi comparve davanti in redazione, già calvo, però sempre pieno di tasche. Veniva a reclamizzare un metodo infallibile per vincere alla roulette e mi chiese come mai non avevo sfondato come goleador. Non so, un giorno la porta si fece più piccola, gli dissi. Capita sovente, mi disse, e mi mostrò una foto di lui quando era giovane. Era con la maglietta dell'Independente. Tre cose hanno segnato la mia vita, spiegò. Il giorno in cui la porta si fece più piccola, la notte che perdetti 100.000 peso al casino, e l'alba in cui se ne andò la donna di cui ero innamorato. Quando venni nel sud, stavo cercando quella donna e qualcuno che facesse i gol al posto mio. Con te non andò bene per via di quell'incidente, però poi incontrai un altro giovanotto a Mendoza e ci stancammo di vincere titoli. Sai come tornai a Buenos Aires? Mi ci portarono in trionfo. E trovò la ragazza? Gli chiesi. No, disse, e lo sguardo gli si fece ombroso. Si deve sempre rinunciare a qualcosa in questa vita. Vuoi che ti dica una cosa? Tu avevi talento sul campo. È un peccato che sia finita così. Dovresti scrivere almeno sui gol degli altri. Perlomeno ho fortuna con le donne, mentii. Mi guardò con una smorfia di dispetto. Tirò fuori un paio di caramelle da una tasca e me ne passò una. È già qualcosa, disse, e mi strizzò l'occhio.
Por ley, aquí todas las bolitas. sabe en karate. Ellas cocinan con salsa de tomate. Mojan el arroz con un poco de aguacate. Pa' cosechar nalgas de 14 quilates. Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter.
Domenica è sempre domenica, lungo lago, lunga agonia. Come tante altre coppie, le prime domeniche un po' caldine di primavera hanno deciso di fare una passeggiata sul lungo lago di Bardolino. Pranzano a casa prestino per poter partire in tempo per godersi il soletto. Lui, come del resto ogni domenica, aiuta ad apparecchiare e sparecchiare la tavola. Lei, come del resto ogni domenica, prepara tortellini in brodo, quelli di Valeggio e Lesso. Lui pranza con un enorme tovagliolo attorno al collo per non ungersi la cravatta. Lei indossa la tuta da ginnastica così comoda per casa, ma anche per andare a fare la spesa. Basta togliersi le ciabatte, infilarsi gli stivali e il montone e si è belle che pronte. Non è il caso di soffermarsi sul fatto che gli stivali siano in similpelle e la tuta da ginnastica rossa con bande laterali verdi, azzurre, la scritta Champion sul petto, comprata alla Rinascente in offerta speciale. Altrimenti si farà tardi ad arrivare a Bardolino con la Ford Escort marrone, che ormai comincia a perdere qualche colpo, proprio come il suo conducente. Farsi un giretto la domenica è il loro momento per stare un po' insieme, anche se non proprio per dialogare. A volte si passeggia in centro sul liston della Bra, o si va a vedere le villette fuori città, oppure d'estate a prendere il frescolino al Cerro. Del resto, la domenica non vanno mai a mangiare a casa dei suoceri. I genitori di lei abitano a Pescopagano e la madre di lui, rimasta vedova, l'hanno ricoverata presso un istituto per anziani autosufficienti. È così ben assistita ed ha anche un po' di compagnia. La portano a casa loro a Natale e dal ricovero la vanno a trovare nelle domeniche di pioggia, dopo i risultati finali delle partite e prima del 90° minuto. Ritorniamo al lungo lago di Bardolino, dove lui e lei sono nel frattempo arrivati con la Ford Escort. Hanno però l'intenzione di cambiarla con una Opel Corsa, una berlinetta niente male ed anche abbastanza a buon prezzo, quando arriverà l'eredità della madre di lui. Si pensi che attendano il momento con ansia perché lui è affezionato alla madre. Non si pensi che attendano il momento con ansia perché lui è affezionato alla madre e l'eredità sarà per giunta alquanto esigua. Nel fare poi due conti così, senza malizia, non c'è nulla di male. Pensare che la morte sicuramente arriva ed una vincita al totocalcio, no, non è cinismo. Forse lo è pensarci troppo, o forse no. Potrebbe essere soltanto innocente pragmatismo di chi ha mamma e macchina entrambe alla fine della loro corsa. Comunque, passeggiando sul lungo lago, lui e lei hanno il loro bel da fare. Lui con la mano destra tiene appoggiata all'orecchio la radiolina con la rigorosa cronaca minuto per minuto delle partite di calcio e con la sinistra stringe convenzionalmente la destra di lei, che nella sinistra a sua volta regge il cono gelato, due palle di gusto immutato da 15 anni, pistacchio e fragola, che lecca completamente priva di qualsiasi movenza anche lontanamente sensuale. Come riprodotte in serie, passeggiano sul lungo lago analoghe coppie, qualcuna con l'optional di un figlio o due, ben vestiti e pettinati. Si sbirciano tutte con l'aria di superiorità le une verso le altre. È la sindrome dello specchio, un miracolo che si verifica ogni qualvolta ci guardiamo nello specchio trovandoci con sincerità e contro ogni logica più belli della nostra immagine riflessa. Il sole splende ancora con una certa riluttanza. La brezza che monta da sud nelle ore pomeridiane muove con grazia le pigre acque del Garda e purtroppo il Verona, già il primo tempo, perde 1-0 a Napoli. Tutte le radioline appiccicate alle orecchie dei vari lui trasmettono all'unisono le sconfortanti notizie che rattristano ugualmente all'unisono i volti di tutti i lui. Tutte le lei leccano le due palle di gelato con cadenze da manovia. Il pomeriggio continua mestamente e dallo stadio di San Paolo nessuna buona notizia. Anzi, dopo un'agonia di 90 minuti, ineluttabile il verdetto finale giunge ingrato a tutte quelle orecchie destre trasportate controvoglia sul lungo lago. Napoli batte Verona 2-0. Con la sincronia con la quale i primi violini, dopo uno struggente adagio, depongono l'archetto, i lui ripongono le radioline nelle tasche. E con altrettanta coordinazione accartocciano tutti la propria schedina ormai perdente, gettandola con rassegnata rabbia e altrettanto rassegnato senso civico a terra. Il cronista nel frattempo riporta che dopo l'incontro alcuni tifosi gialloblu hanno aggredito l'avversa fazione, distrutto auto, incendiato pullman e opposto resistenza alle forze dell'ordine. Aggiunge poi, come ripetesse formule del breviario macerate nella memoria, che queste sono notizie che non avrebbe mai voluto commentare e che quei violenti non possono essere chiamati tifosi, ma comuni delinquenti che nulla hanno a che fare con la gente che, come lui, ama veramente lo sport. Lui, però, non sente perché ha già spento la radiolina e non avrebbe comunque potuto sentire, avendo smaltito e smarrito da tempo quelle consunte formule dei polverosi meandri della sua coscienza. Si siedono ad un tavolino di un caffè affollato di loro simili e dei primi turisti tedeschi della stagione, che assieme alle rondini ritornano sul lago a primavera. Lui beve uno Stock 84 per consolarsi della sconfitta della squadra del cuore e guarda l'ora al Bulova. Lei ordina un caffè dicendo a lui, che non ascolta, che è l'ultimo altrimenti non avrebbe dormito più. In realtà è proprio il contrario, si è addormentata ancora ragazzina e da quel grigio sonno non si è più svegliata. Si avviano poi silenti verso la escort, nella speranza di non trovare colonna altrimenti lui rischia di perdere il 90° minuto. Sarebbe una vera seccatura dover attendere domenica sprint per vedere i gol della giornata.
Se davvero vai vedere la tua squadra.
Caramanna Antonio, a servirvi. Biglietti omaggio non ce ne sono. Il presidente è uscito e non si sa quando torna. Grazie, dico io, ma non sono venuto per un biglietto omaggio. Sono qui per raccogliere informazioni sui tifosi napoletani e siccome mi hanno detto che voi avete una lunga esperienza in proposito, vorrei pregarvi, sempre se avete una mezz'oretta a disposizione, di raccontarmi qualcosa su Napoli. Lunga esperienza, dite voi. Mio caro signore, il sottoscritto ha l'onore di servire il calcio Napoli dai tempi dell'Arenaccia. Sentimenti Pretto e Berra, Milano Fabbro, Garamaglia, Busanni, Cappellini, Barrera, Quario e Rossellini. Poi, dopo la guerra, ci trasferimmo al Vomero, allo Stadio della Liberazione, che oggi si chiama Stadio Collana. E finalmente, come voi vedete, al San Paolo, dove svolgo le funzioni di responsabile del servizio d'ordine contro portoghesi, petenti e teddy boy. Ci sono molti portoghesi? Nelle partite veramente importanti possiamo arrivare fino a 11.000 persone che entrano senza pagare. Ovviamente in questo conto io ci metto dentro sia i portoghesi veri e propri, sia quelli che trovano un sistema illegale per entrare, sia i possessori di tessere o biglietti omaggio. Comunque, se la cosa vi interessa, fate conto che in ogni partita ci sono 4.000 spettatori muniti di biglietti omaggio e tessere varie, 3.000 biglietti falsi e 4.000 invasori. Ed è contro questo esercito di 11.000 persone che il sottoscritto Caramanna Antonio, alla testa di un manipolo di prodi, ingaggia una domenica sì e una no una furiosa battaglia. Ma perché date tanti biglietti omaggio? Perché a Napoli il biglietto omaggio è un titolo onorifico, un attestato di appartenenza a una razza superiore. Voi dovreste stare all'ingresso per vedere l'aria di superiorità con la quale il titolare di una tessera omaggio esibisce la medesima all'addetto ai cancelli. Quando un napoletano vi dice «Io alla partita non ho mai pagato», è come se vi dicesse che so «I miei antenati sono stati alle crociate». Insomma, in altre parole, se uno a Napoli è costretto a pagare il biglietto significa che è un fallito, che non conosce proprio nessuno e che non conta proprio niente. E i portoghesi veri e propri? Beh, quelli dobbiamo dividerli in due categorie. Ci sono i portoghesi che entrano di forza e quelli che entrano di destrezza. I primi veramente sono quelli che ci danno meno pensieri. Basta disporre bene la forza pubblica, cercare una doppia barriera alle entrate e controllare i muri di cinta. Gli invasori di destrezza sono invece più pericolosi. Una ne fanno e 100 ne pensano. Se venite domenica prossima alla partita, ve ne faccio conoscere uno che vale per 100. Zorro. Zorro? Sì signore, si chiama così perché riesce a entrare sempre gratis. E poi quando finisce la partita, se ne viene da me e col pugno chiuso e l'altra mano sull'avambraccio, mi fa con decenza parlando il segno di Zorro. E come fa a entrare? Chiedo ridendo. Sempre in maniera diversa, dottor. Secondo me Zorro passa la settimana a studiare come deve fare per entrare gratis la domenica. Dice che se Papillon è stato il maestro dell'evasione, lui è il maestro dell'invasione. Raccontatemi qualche episodio. Zorro è figlio d'arte. Il padre si segnalò clamorosamente al pubblico napoletano in occasione di una drammatica partita, Napoli-Bologna, 3-3, allo Stadio della Liberazione. Invasione di campo e partita persa a tavolino per 2-0. Il Napoli aveva dominato se non che l'arbitro, inviato da Milano con il preciso scopo di far perdere il Napoli, perché voi dovete sapere che io sono obiettivo, però tutti gli arbitri italiani hanno sempre danneggiato la squadra del Napoli, che per questo fatto non ha mai vinto lo scudetto. Speriamo nell'anno 21. Dunque, vi stavo dicendo che l'arbitro, alla fine, piglia e dà un rigore contro il Napoli. Successe Monte Vergine. Invasione di campo, mazzate di morte e campo semidistrutto. L'arbitro e i due guardaline presero una fugariella e si chiuderono negli spogliatoi, strenuamente difesi dalla forza pubblica e dagli addetti al servizio. La folla dei tifosi diventò sempre più minacciosa e si accalcò fuori gli spogliatoi, gridando e facendo i morti alla terna arbitrale. A questo punto compare il padre di Zorro. Si unisce alle forze dell'ordine, respinge alcuni attacchi di tifosi inferociti, placa gli animi più accesi con nobili parole e ripetuti inviti alla calma, si guadagna la fiducia degli incaricati al servizio d'ordine, entra negli spogliatoi e piglia schiaffi l'arbitro. Avemmo 3 giornate di sospensione e 500.000 lire di multa. E Zorro, Zorro, che fa Zorro invece? E che vi devo dire, carissimo dottore? Zorro è la croce della mia esistenza. Prima della partita io giro sempre per tutti i varchi per controllare gli ingressi. E questo penso, chissà quel grandissimo figlio di puttana dove sta. Una volta fece un buco nel muro di cinta asportando alcune pietre di tufo e fece pagare l'ingresso al pubblico. 500 lire agli adulti e 100 lire ai ragazzi. Poi alla fine rimise le pietre a posto per poter riprendere l'impresa durante le partite seguenti. Quando viene alla partita, lui e il suo gruppo sembrano un'armata medievale. Scale, corde, rampini, attrezzature varie per allargare le sbarre di ferro e recidere fili spinati. E non l'avete mai acchiappato? Una volta solamente. Lo trovammo insieme a un suo compare nella cella frigorifera di un camion di gelati Algida. Stavano morendo assiderati. Li dovemmo mettere una mezz'oretta al sole per farli sciogliere. E quali altri trucchi ha studiato? Tutti, dotto tutti. Per esempio, quando davamo l'ingresso gratuito ai paralitici, entrò una carrozzina da paralitico, abilmente truccato con barba e baffi, e in quell'occasione fittò anche per 1000 lire caduna una ventina di carrozzine a paralitici finti. Un'altra volta andò a prendere l'arbitro alla stazione ed entrò nello stadio come accompagnatore ufficiale della terna arbitrale e si incazzò pure perché non lo volevano far entrare nella tribuna d'onore. Insomma, dottor, che vi devo dire? Voi vedete un'autoambulanza che entra ed esce dallo stadio a sirene spiegate? Pensate che si tratti di qualche ferito? No, signore, è Zorro che porta a stadio la famiglia. Insomma, cavalier, se ho ben capito, voi vi dichiarate sconfitto. Questo mai, dottor. Adesso, per esempio, ho saputo che sono state rubate 12 divise di agenti di pubblica sicurezza. State sicuro che sotto a questo fatto ci sta la mano di Zorro. Ma io qua sono e qua lo aspetto. Caramanna Antonio non si arrende. Venitevi a vedere la partita domenica e forse potrò darvi questa soddisfazione. A proposito, dottor, adesso che ci penso, tengo ancora un biglietto omaggio. Pigliatevelo che domenica la partita è molto importante. Viene la Fiorentina, ma noi siamo tranquilli perché il mister questo ci ha detto. Il Napoli di quest'anno gioca il miglior calcio d'Italia. Forza Napoli, dottor!
No long. No. This is a good intro.
Tattica e strategia di Orlando lo Sporco è di Osvaldo Soriano nella raccolta Ribelli, Sognatori e Fuggitivi.
Domenica è sempre domenica, lungo lago, lunga agonia, è nello lo Zucchino d'Oro e altre storie veronesi di Renzo Segala.
Zorro è un racconto di Così parlò Bellavista di Luciano De Crescenzo.